Amici in ascolto, la sigla l'avete riconosciuta, è quella di Non Solo Sport. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, in regia Roberto Venturini e Andrea De Angelis, se ci seguono per questo nuovo incontro. Idealmente mi voglio ricollegare alla puntata di sabato scorso, quando abbiamo fatto gli auguri a Roberto Baggio. Beh, appena andate in onda la trasmissione abbiamo poi scoperto che il Raffaello, come viene chiamato, o addirittura di Vincodino, ha trascorso il suo compleanno tra le popolazioni terremotate di Amatrice. E io volevo proprio tornare ad Amatrice, dove tra l'altro la Radio Vaticana è stata poche ore dopo quel drammatico giorno del 24 agosto, che possiamo definire il primo terremoto di tutti gli altri che si sono susseguiti. Volevo tornare insieme al nostro ospite in studio, Alessandro De Carolis, che in quella giornata si trovava proprio lì.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
E saluto anche l'altro nostro ospite dal Centro Sportivo Italiano, che molto sta facendo proprio per le popolazioni terremotate, per i giovani in particolare. Ecco con noi Felice Alborghetti. Buongiorno Felice.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Alessandro De Carolis, allora raccontaci il clima in cui si è svolto questo incontro tra Baggio, ma non solo, e I giovani terremotati.
Allora, è stata una sorpresa. Premetto che ero su con un gruppo di persone che aveva organizzato per quel giorno nella tenda della Protezione Civile di Amatrice una festa di carnevale per i bambini terremotati. E grande è stata la sorpresa quando al momento del pranzo, in fila con i membri della Protezione Civile, Forze dell'Ordine, la popolazione, i poche centinaia di residenti che ancora sono lì ad Amatrice, a un certo punto è comparso anche Baggio, ovviamente sollevando un grande entusiasmo tra i presenti. Lui è arrivato e nel giorno del suo 50° compleanno ha deciso di festeggiare in questa maniera. È stato accolto con grandissimo affetto da tutte le persone, quindi lui non si è sottratto minimamente. Questa è stata una cosa che all'inizio mi ha subito colpito, perché praticamente prima di arrivare al suo tavolo, una semplice, come dire, una panca, un tavolo come tutti quelli degli altri, non c'era un posto d'onore riservato a Roberto Baggio. Praticamente credo che ci abbia messo qualcosa come 20 minuti, perché non si è sottratto a nessuno dei non so quante centinaia di selfie sono stati scattati in quei pochi metri. Quindi io stesso ho approfittato, certo, di questo momento per andarli, tanto a fargli gli auguri di compleanno ovviamente, ma anche per farci una foto ricordo. E devo dire che è stato anche in questo caso, con i miei familiari che erano lì per questo motivo, di una grande cordialità. E una cosa che posso dire di Baggio, probabilmente insomma è già stata sentita, ma lui si è commosso per questa presenza. Ha detto: per capirla bisogna esserci, perché, ed è vero, posso confermarlo, poi magari ne possiamo parlare, bisogna esserci. E questo è stato
capire cosa è successo, certo.
Ha detto: è stato il più bel compleanno della mia vita.
Ecco, noi che Baggio lo abbiamo visto in quelle che sono state le sue prodezze con la Fiorentina, con la Juventus, con il Milan, con l'Inter, Bologna e Brescia, le ho dette tutte?
Esatto,
ecco, credo di sì, lo ricordiamo poi in tutte le maglie, ecco, perché ha lasciato il segno, credo, proprio in ciascuna delle squadre, vincendo scudetti, Coppa UEFA anche, poi portandoci ovviamente... Io
nazionale.
Credo che la nazionale, certamente, perché il ricordo di Baggio per noi anche italiani e per anche gli esterofili è sempre quello della maglia azzurra, perché Baggio ce lo ricorderemo sempre in quel fantastico mondiale degli Stati Uniti, che ci portò in finale, non dico quasi da solo, perché c'era, è vero, il sacchismo, no?
Era la nazionale di Sacchi.
La nazionale, sì, di Sacchi, c'era una grande squadra, però voglio dire, i gol di Baggio sono rimasti nella storia e ha fatto veramente la storia del
calcio. E noi proprio azzurro. Un Baggio in maglia azzurra è la foto che abbiamo scelto da mettere sul nostro sito web www.radiovaticana.va, proprio per presentare la scorsa trasmissione. Oggi verrà sostituita dalla trasmissione di oggi, ma volevo dire, ecco, noi che abbiamo apprezzato le prodezze sportive agonistiche di Baggio, ma anche di altri campioni, che cosa si prova, ecco, Alessandro De Carolis, vederlo poi impegnato, mettere al servizio della solidarietà la propria popolarità?
Si prova, è una bella sensazione, un bel sentimento. Io sono sempre stato, confesso, non solo un ammiratore delle gesta sportive di Baggio, ovviamente mi piace il calcio e quindi a chi piace il calcio non può non piacere un giocatore come lui, ma anche della persona. Mi ha sempre colpito questa sua sensibilità, lui non l'ha mai nascosta, ma l'ha sempre accompagnata con una caratteristica che a me piace molto, che è la discrezione. Baggio, tanti VIP cosiddetti amano anche farsi vedere quando fanno qualche gesto di beneficenza, e lui nemmeno la chiama così, per lui è, mi piace più la parola, solidarietà, e la fa, ormai lo sappiamo, lo conosciamo in continuazione, sostanzialmente anche al sindaco Pirozzi di Amatrice ha detto vedremo di fare qualcosa di concreto, quindi è una cosa che edifica.
Felice Alborghetti, ecco il volto migliore, questo dello sport, quando si sposa con la solidarietà.
E mi voglio riallacciare.
Ed è un vostro tema che voi cavalcate, il centro
assolutamente
sportivo italiano.
Sì, mi dai l'assist alla Baggio, diciamo, per poter.
È un rigore a porta vuota.
Un rigore a porta vuota per sottolineare l'impegno che il centro sportivo italiano, dopo subito il sisma di Amatrice, e anche quello, ricordiamolo, di Visso e Norcia, perché Baggio poi è stato nel pomeriggio anche,
certo,
nella cittadina umbra. Ha inteso, diciamo, intraprendere, che è quello del gol per ripartire. Un gol per ripartire è la campagna di solidarietà e di sostegno per le zone, diciamo, colpite dal sisma, per le popolazioni e anche per gli impianti sportivi che si stanno. Ovviamente ci sono delle macerie un po' ovunque che si stanno cercando di riattivare, per riattivare ovviamente l'attività sportiva, che è il nostro, ovviamente la nostra missione principale. Però ecco, un gol per ripartire sul sito del CSI e di tanti comitati che sono diffusi per tutta l'Italia. È notizia di recente che il CSI ha superato il 1.100.000 di persone di tesserati, quindi diciamo una diffusione ovviamente capillare in tutta Italia. Mi piace ricordare questa campagna a sostegno, un gol per ripartire. Sul sito trovate tutte le modalità per partecipare, per inviare un po' il contributo, una campagna voluta anche col cuore per le zone del centro Italia. E tornando a Baggio, questo personaggio che è stato un campione ovviamente con la palla a tre piedi, ma anche un fuoriclasse nella solidarietà e, mi piace ricordare, nel volontariato, perché il gesto di ieri è un gesto, certo, sicuramente volontario. Questo, l'impegno del CSI è ovviamente e di tanta parte dello sport italiano, la fortuna e la virtù è proprio che si basa sul volontariato. In questo senso, vedere un grandissimo campione che senza perché costretto magari o comunque dalla propria società, ma volontariamente con la propria famiglia si spinge a vivere una giornata così particolare in un luogo così importante, da un senso, certo, di grande sensibilità.
Tra l'altro lui spesso vive in Argentina, quindi sicuramente si era organizzato per arrivare. Ecco, prima di salutarci con Alessandro De Carolis, che ha altri impegni, diciamo il CSI, la capillarità, un po' i carabinieri dello sport, il CSI, capillari con le loro stazioni, immagino, le compagnie in ogni
paesino. Si chiamano
paesino.
Comitati oltre le province, quindi siamo anche forse più diffusi, non so, insomma. Non, però voglio dire, è molto molto intensa la nostra attività.
E quindi prima di salutare Alessandro De Carolis, poi Felice Alborghetti rimarrà con noi, perché ecco, ti voglio coinvolgere, Felice, in qualcosa di più attuale. Ci sono un po' di novità che vengono dal nostro campionato, dalle coppe internazionali e quant'altro. Ecco, Alessandro, abbiamo detto, noi siamo stati come Radio Vaticana scusate, ad Amatrice, sì, proprio a poche ore dopo, ma qual è ora la situazione? Tu sei stato sui luoghi, sì, per portare un sorriso, ecco, è il carnevale, sì, quindi purtroppo le macerie sono ancora lì.
Però. Le macerie sono lì, abbiamo fatto un giro, ci hanno un po' accompagnato, per certi versi sembra che il terremoto, che il 24 agosto sia ieri, e c'è molta attività di solidarietà, nel senso che ho parlato con il presidente della Proloco, Carmine Monteforte, lui mi ha detto che non manca certo il cibo, queste diciamo beni di prima, certo, necessità. Il problema è che la ricostruzione loro ancora non vedono, quindi sono 300-400 persone che sono lì nei container, adesso sono arrivate le prime casette, sono un po' piccoline, ci sono altre esigenze per le famiglie che sono lì, che hanno figli anche piccoli, e loro ha detto noi siamo montanari, non perdiamo mai la speranza perché siamo abituati anche un po' a soffrire, però dice non ci sentiamo abbandonati, ma vorremmo vedere che qualche cosa per le nostre case, la ricostruzione, si avvii, parta, insomma si veda dell'attività.
E hai avuto modo di vedere, non so, qualche campetto da tennis, da palla a volo, o insomma i giovani come che si sono trovati senza scuole poi,
esatto,
nell'immediato.
Allora,
del sisma.
Nel posto dove eravamo noi, che è questo grande spiazzo alle spalle del palazzetto dello sport, Sport, dove c'è la tenda della Protezione Civile, un po' la base operativa delle forze dell'ordine, delle forze di aiuto. Non ho visto impianti sportivi. Nel giro che ho fatto, francamente, non mi sono capitati sotto gli occhi. Questo non vuol dire, è stato un giro anche limitato, insomma, il mio, non vuol dire che non ce ne siano. Però certo, una cosa, se posso dire, che mi ha colpito è che lì le persone veramente non hanno impegni, cioè non hanno nulla. Ho parlato con il barbiere, la cui storia drammatica è stata più volte raccontata. Lui ha perso il papà, la mamma, una sorella, un nipote e un altro congiunto di cui adesso mi sfugge il grado di parentela. Lui mi ha detto: io ho perso la mia attività di barbiere, mia moglie aveva una lavanderia, ha perso anche lei, adesso abbiamo dei sussidi, però, come dire, non possiamo lavorare, e il lavoro, come il papà ricorda sempre, è dignità.
Grazie Alessandro De Carolis per averci raccontato il terremoto ormai sei mesi dopo. Grazie per essere stato con noi.
A voi.
Nuova parte di Non Solo Sport, rimaniamo in compagnia di Felice Alborghetti del CSI, il Centro Sportivo Italiano. Tra poco presenterà la nuova edizione della Clericus Cup.
Esattamente,
il campionato mondiale, come vogliamo chiamarlo?
Il campionato mondiale per sacerdoti e seminaristi, ovviamente giocato qui a Roma all'ombra del cupolone. Sarà l'undicesima edizione e la presenteremo proprio qui con Radio Vaticana nella Sala Marconi, bellissima, accogliente, con tante novità che non sviliamo oggi.
Ma
ovviamente,
certo.
Però ci sono tante iniziative anche collegate, intraprendenti, per dare un percorso anche parallelo al campo di gioco ai nostri seminaristi e sacerdoti.
Stesso numero di squadre e stesso clima, insomma.
Lo stesso clima, diverso numero di squadre, ci sono più squadre. Diciamo, ecco. Allora sveliamo quest'anteprima, che saranno 18 le squadre, no? Si parla tanto dalle solite, delle classiche 16 squadre, possiamo dare questa bella novità, siamo arrivati a 18 squadre. Ovviamente l'accoglienza fa parte dello stile della Clericus Cup, e ovviamente abbiamo questa, sarà presentata proprio il 2 marzo, all'indomani del derby romano, che si contenderanno, no? Il derby di andata di Team Cup, questa Team Cup che nella versione giovanile, mi permetto di collegarmi, ieri ha disputato un'altra sua partita.
Un momento particolare, certo.
E siamo stati ieri al Dallara, dove prima di Bologna-Inter sono scesi in campo gli oratori Santa Teresa e Don Oriente, pareggiando 5-5, una partita scoppiettante, ma che ha vissuto di tante e tante emozioni. Ovviamente quella più bella è quella di legare la fascia di capitano con i valori dell'oratorio, i valori della Junior Team Cup, sul braccio di Palacio e Da Costa, credo il portiere del Bologna ieri fosse il capitano.
Mi offri un assist, mi restituisci l'assist che ti ho offerto io prima, perché questo 5-5 mi fa pensare ai 5 gol che il Pescara, col suo nuovo tecnico Zeman, ha rifilato al Genoa, quasi insomma risorgendo. Ecco, di Zeman che cosa possiamo dire? Anche lui, insomma, un po'.
Possiamo dire
una fenice, risorge sempre, proprio con le piccole squadre, casomai.
Zeman, sì, una fenice, un guru, un maestro di calcio. Secondo me, quello che ha lasciato Zeman in tutte le sue squadre è quello di aver veramente insegnato il calcio. Il calcio come piace a noi anche del Centro Sportivo Italiano, quello dove non si insegna magari il trucchetto, ma giocare sempre la palla velocemente, con lo spirito veramente della sportività. Il calcio è bello, il calcio anche è fisico, della preparazione da veri atleti. Io ho visto allenare a Trigoria e anche a Formello Zdeněk Zeman e le società, ovviamente Roma e Lazio, e lo ricordiamo sempre per una grande, diciamo, attenzione anche alla preparazione atletica, proprio perché si poteva essere, doveva essersi in campo, ma da prima che calciatori, veri atleti.
La filosofia di Zeman è quella di non di prendere un gol in meno degli avversari, ma di segnarne uno in più.
Esattamente.
È un po' quello che ha detto anche Zico, che proprio nei giorni scorsi è stato ad Udine, è tornato ad Udine.
Sì, era l'altro ieri, insomma, nel fine settimana, nella partita dell'Udinese, ecco, tutti i grandi campioni. E quello che si dice un po', sai, noi siamo un po' il popolo, non dico dei catenacciari, però ecco, lo stile di Zeman di fare sempre tanti gol non ha mai vinto nulla nel suo palmarès.
È questo che lo ha penalizzato nelle grandi squadre, secondo te? Perché insomma si pensava che uno come Zeman, quando è stato alla guida di Roma e Lazio, avesse potuto fare...
Ma io credo che lui abbia fatto tutto il possibile,
insomma,
che
risultati
fosse
importanti.
Risultati importanti. Ma i risultati di Zeman si vedono nella Champions League, dove abbiamo visto i gol di, adesso diciamo proprio settimana scorsa, Insigne, Verratti giocare così bene nel Paris Saint Germain. Il risultato è proprio l'uomo, il ragazzo che cresce, che adesso è Verratti titolare nel Paris Saint Germain, Insigne, lo stesso Immobile nella Lazio, far bene, quindi la crescita del calciatore, dell'uomo anche, no? E quindi è vero che nel palmarès di Zeman non si contano scudetti, coppe intercontinentali, coppe europee.
Un investimento umano però, sì.
Però nell'investimento umano...
Umano e agonista.
Ragazzi, abbiamo delle straordinarie esperienze veramente sotto gli occhi, diciamo, adesso di tutti. Non credo adesso, perché lui anche onestamente ieri dice, era anche un po' arrabbiato, no? Perché dice, io in due giorni adesso non ho fatto nulla. Si vede un po' lo zampino che ricordava in qualche gol del Pescara ieri, in due gol almeno, diciamo, lo stile del primo Foggia di Zemanlandia, del
a Pescara lui era già Zaccheria. Stato, quindi insomma un clima.
Però lui dice
conosceva.
questi calciatori oggi in due giorni non è che hanno imparato un credo così forte,
ma quindi, psicologicamente forse è stata una sferzata importante.
Quella avviene sempre quando c'è sempre...
Prima di salutarti, Felice, siamo in fase anche di pronostici. La prossima giornata c'è un Napoli-Atalanta che quest'anno insomma si sta ben comportando, e c'è un Inter-Roma che rischia per questo secondo posto all'inseguimento ormai molto difficile verso la Juventus.
Beh, sono due partite molto, molto attese e ovviamente in equilibrio, perché l'Atalanta non si può chiamare, diciamo, ormai rivelazione, perché fa dei risultati in serie, e quindi rischia forse più la Roma con l'Inter. Però ieri insomma c'è stata una bella vittoria, la Roma adesso sta veramente messa bene, quindi credo che saranno delle belle partite.
Grazie Felice Borghetti, grazie al CSI. Terza parte di Non Solo Sport è quella dedicata alla storia, una storia che possiamo intitolare Quando la vita è un dono da vivere oltre i limiti e senza paura. La storia di oggi riguarda Antonio Genovese, portatore di handicap in carrozzina, fa il pendolare, pensate, da Milano a Napoli per allenare nel girone D della Serie B del calcio femminile. Nato e cresciuto nella città meneghina, ma impiegato, si ispira a Carlo Ancelotti e allena la Domina Neapolis, un club che gioca le partite casalinghe a Casal Nuovo di Napoli. Paralizzato sin dall'età di 14 anni a causa di un incidente stradale, Antonio non si è arreso e in questo modo sta cercando così una nuova realtà proprio come allenatore di calcio. Davide Capano lo ha intervistato per noi.
Che cosa vuol dire per lei allenare e che gioia prova nel farlo?
Per me allenare è anche insegnare. Il calcio a me è nelle vene. Prima che avessi l'incidente, comunque giocavo. Dopo l'incidente ho cercato di rimanere sempre nell'ambito, ottimizzando le mie capacità residue. E quindi, non potendo giocare, ho deciso di allenare e fare da data scout per varie società. È un qualcosa che faccio con passione, perché secondo me senza la passione non vai da nessuna parte. Se non hai un gruppo non vai da nessuna parte. Un allenatore non deve mai usare l'io, ma sempre il noi. Plurale, si vince e si perde tutti insieme, ci vuole il concetto del gruppo.
In che modo è arrivato ad essere la guida tecnica di una squadra professionistica femminile?
Purtroppo il calcio femminile in Italia non è professionistico, ma dilettantistico. Siamo molto indietro, anche se per certi versi dovrebbe essere considerato alla pari, sia per la qualità delle ragazze, sia per l'impegno delle società. C'è poca visibilità, tante altre cose che purtroppo sappiamo che mancano nel femminile, soprattutto in Italia, perché in altri paesi sono molto, ma molto più avanti. Basti vedere gli Stati Uniti, dove nel calcio maschile non vanno benissimo, mentre invece nel femminile sono pure i campioni del mondo, i campioni olimpici. Una realtà che già c'è ad esempio anche vicino, basta andare in Francia, in Svizzera. In Italia sono poche le società che sono praticamente aggregate al maschile, c'è la Fiorentina, c'è la Lazio, Padova, l'Empoli e il Vicenza. Poi le altre hanno dei rapporti, però non sono strettamente legate al maschile. Ho conosciuto il calcio femminile per caso, andando a vedere un'amica che giocava nel Milan, andata milanese. Da lì ho deciso che dovevo fare qualcosa per contribuire alla crescita di questo movimento. Ho fatto in passato settore giovanile, Serie D a livello femminile, prima ancora nel maschile, juniores, terza categoria. Ho collaborato a Roma in Serie A con l'Ares Roma per 2 anni, però mi mancava proprio il campo, l'essere lì in panchina, l'adrenalina che si ha durante la partita. Sono stato fortemente voluto a Napoli dal presidente Napolitano.
In passato ha collaborato anche con l'Inter del presidente Moratti, ce ne vuole parlare?
Ho conosciuto Moratti in ospedale. Moratti era venuto a trovare un ragazzo insieme a suo figlio. Quando lui è andato via, sono fermato un po' a parlare con lui e mi ha detto: quando esci telefonami che ti trovo un posto di lavoro. Sono andato a Piazza Duse, ho fatto un colloquio con Sandro Mazzola, che all'epoca era il direttore sportivo, e da lì ho collaborato per un totale di 10 stagioni, facendo osservatore, cane scout per il settore giovanile. Tutti i bambini cercano di entrare in una squadra di calcio importante e il poter dare a loro la possibilità di realizzare un sogno, penso che sia un qualcosa di veramente bello.
Mister Genovese, ci spiega come segue le atlete e le modalità con cui svolge gli allenamenti e le eventuali difficoltà che incontra?
Faccio proprio il classico allenamento con l'aiuto di altre persone, di uno staff, dove non riesco a far vedere un determinato esercizio e non basta spiegarlo oralmente, il resto dello staff fa effettivamente vedere come realizzare questa cosa. A Napoli collaboro con un altro mister, siamo in due, come già in Serie A fa anche la Fiorentina, lui che effettivamente sul campo l'allena durante la settimana, anche sulle indicazioni che gli fornisco. Studio durante tutta la settimana l'avversario e questo lo faccio praticamente da Milano, invio una relazione all'altro mister e io poi gli raggiungo il giorno della partita, vado in panchina, sono stato tesserato proprio come allenatore e responsabile della prima squadra, avendo comunque il patentino. Le ragazze le ho conosciute già prima che iniziasse il campionato, ci si tiene comunque in contatto, quindi non è che le vedo soltanto, diciamo, alla partita.
Per chiudere, qual è il messaggio che una storia come la sua può veicolare?
Io mi auguro, e ho aperto apposta anche una fanpage su Facebook, che molti si avvicinino a questa fanpage o che leggano articoli che mi hanno fatto, che sentano questa intervista, per capire che si può, yes I can. Non bisogna fermarsi al primo no che ti dicono. Anche a me dicevano che era impossibile, che non potevo allenare, finché un'estate mi sono messo lì a leggermi tutti i bandi di concorso, finché ne ho trovato uno, il diploma di UEFA, un mese intero di lezioni dal lunedì al venerdì, più o meno dalle 5:30 alle 10:30-11, dopo una giornata lavorativa, di più al sabato, mezza giornata invece sul campo. Ci sono dei corsi di aggiornamento che uno deve fare anche per mantenere la licenza UEFA, perché il patentino è diploma di UEFA e UEFA sta per proprio tutte le squadre a livello europeo. Come in passato ho avuto proposta dalla Francia, ero in estate nella lista così dei papabili per fare l'head coach della nazionale inglese femminile under 15. Poi logicamente hanno scelto una persona con molta più esperienza, ci mancherebbe, però già il fatto stesso comunque di poter far parte di quella lista è stato un motivo di orgoglio importante. Spero che in tanti seguano questa cosa e se riesco nel mio piccolo, anche grazie a voi, che si possa utilizzare il classico passaparola e ciascuno di noi essere voce di chi non ha voce.
E questa è la storia di Antonio Genovese, un'altra bella storia offertaci dalle interviste di Davide Capano, e con noi è rimasto proprio ad ascoltarla Felice Alborghetti del CSI.
Una storia che mi fa pensare al sogno della nazionale amputati che si è ritrovata a Trevignano Romano l'altro giorno per un raduno in vista delle prossimi impegni, la nazionale dove giocano ragazzi senza una gamba con le stampelle azzurre, una domenica importante per il CSI che ha visto anche disputarsi ad Agropoli il secondo campionato nazionale di danza sportiva. 150 ballerini in campo, in pedana, con coreografie straordinarie di hip hop, modern, country e caraibico.
Insomma, c'è veramente di tutto, non solo agonismo puro ma anche spettacolo nel centro sportivo italiano. Rimaniamo insieme perché poi parleremo, dobbiamo organizzarci, ecco, per questa Clericus Cup. Grazie intanto a voi
e un saluto a tutti i radioascoltatori,
ad Alessandro De Carolis che è stato con noi e a voi tutti per averci ascoltato. Da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.